Di cosa sono i servizi segreti nella loro essenza più profonda, con vaste considerazioni a carattere psicoanalitico-teologico, ripresa della condizione Washington-Bush e della condizione principio di correlazione. Un discorso questo, in questa esposizione, che non può piacere a una persona, a un cittadino che potremmo definire democratico, come può essere per esempio un insegnante a scuola, parlo del mio ambiente lavorativo, o un cittadino iscritto al Partito Democratico particolarmente ingenuo, oppure un cittadino di qualche altra formazione politica. L'errore di Marx, sappiamo, è pensare che nel proletariato, cioè nel ceto medio, ci sia il bene e i ricchi siano il male, dove il bene significa essere buoni, i comunisti sono buoni, i capitalisti sono cattivi. Invece il ceto medio è aggressivo, è violento, è perverso. Considerazioni queste che potrebbe fare, che ne so, uno della massoneria, non diciamo altro. Cosa voglio dire? Cosa sono i servizi segreti? Che sono uno strumento del ricco. Ma io parlo essenzialmente non di considerazioni astratte, ma della concretezza storica, che può essere spiegata sempre in base a principi generali, del tipo: l'ancien regime, la nobiltà storica è crollata a causa dell'economia di mercato, quindi essenzialmente i ricchi che non crollano sono quelli che operano in un mercato protetto e quindi quello che dipende dal bilancio pubblico, e quindi industria degli armamenti e del petrolio, ma non in Europa, in conseguenza della seconda guerra mondiale, degli esiti, in conseguenza del fatto che in Italia non ci sono famiglie ricche che hanno potere. Gli Agnelli, gli Elkan, i Berlusconi, i Del Vecchio, i Ferrero non possono essere definiti ricchi nel senso epistemico del termine, perché non sono poteri forti. La Confindustria, il Corriere della Sera non sono poteri forti. I poteri forti sono i poteri che possono, per difendere il proprio interesse, uccidere e non essere scoperti dalla polizia, cioè coloro che controllano la polizia stessa, i servizi segreti. E quindi, in base agli esiti della seconda guerra mondiale, i ricchi sono i miliardari VASP americani, e qui, dice l'episteme, c'è da chiedersi: VASP nel senso di protestanti, sono ancora protestanti o sono semplicemente atei? E quindi appunto c'è la problematica di capire che cos'è la massoneria, qual è il suo ruolo a Washington in America. È possibile pensare che i ricchi siano satanisti, perché sembra essere un po' ingenuo colui che crede in Satana e non crede in Dio e nella distinzione tra Dio e Satana. Ecco, la condizione Washington-Bush. I servizi segreti sono controllati da miliardari che tengono, paradossalmente, verrebbe quasi da dire, ai valori della tradizione. Generale Washington, ai valori della tradizione. E allora quali sono queste considerazioni a carattere psicoanalitico e teologico? Prendiamo il caso Nietzsche, lui è impazzito. Prendiamo il caso del cittadino medio in America, in Europa soprattutto, cioè di un cittadino come può essere un insegnante di filosofia a scuola, come dico io, no? Che porta i giovani ad essere nichilisti, a difendersi col sesso, a dire la verità non esiste. Nietzsche è impazzito. Questi invece sono persone che non hanno tempo da perdere con le crisi di Nietzsche. Sono legati ai valori della tradizione, sono ipocriti, sono realmente cristiani o come sono? Sono cristiani ma non sono cattolici, cioè loro possono uccidere e usano i servizi segreti per difendere se stessi e la loro tradizione, la famiglia, il valore della famiglia. Non è la mafia, sono persone istituzionali e sono collegate a queste industrie di cui ho parlato prima. Quindi essenzialmente persone che credono ai valori tradizionali della famiglia, delle loro famiglie, e per esempio liberalizzano il mercato delle armi in America. Perché? La ragione è molto precisa e non è difficile comprenderla e anche giustificarla in fondo. Ogni tanto ci scappa l'adolescente che entra col mitragliatore a scuola e ammazza tutti, 20 studenti uccisi, bambini delle elementari uccise, ecco, ma loro dicono che è un costo necessario che deve essere affrontato. Perché? Per questa ragione. Il ceto medio non è, come pensa Marx, ma qui parlare di Marx è parlare di una persona profondamente ignorante dal punto di vista psicologico, perché pensa addirittura che la storia sia guidata dall'economia. La storia, dice l'episteme, è guidata dalla psichiatria piuttosto. E allora, nel ceto medio c'è una grande aggressività. Un esempio, il mobbing. Come per esempio ho letto in un libro in Germania, milioni di casi di mobbing, la causa del 20% dei suicidi in Svezia, ho letto su Wikipedia, e quindi essenzialmente chi fa il mobbing? Il ricco? No, lo fa il ceto medio. In ambiente aziendale, non solo il capo, ma anche a livello dei pari, c'è la persona aggressiva nei confronti del collega di lavoro, e quindi questo è un esempio di aggressività del ceto medio. Il ceto medio che poi entra nell'esercito per sparare, o il ceto medio, eccetera. Poi vediamo, adesso parleremo anche della pornografia. Il caso della liberalizzazione delle armi in America, perché? Perché ci sono centinaia di negozi, non dico migliaia perché sono ignorante, centinaia di negozi che vendono armi, e tu vedi questi cittadini che vanno a comprare le armi, quindi loro hanno la pulsione di andare a comprare le armi. Cosa fai tu? Gli impedisci di andare a comprare le armi? In qualche modo se le procurano, o se non riescono a procurarle vanno fuori per la strada e ammazzano con le mani, con i coltelli o con i bastoni. Cioè, tu non puoi comprimere una pulsione del popolo, che non è il ricco, è il ceto medio che compra le armi. Poi, la sessualità, la pornografia. Tu non puoi fermare la pornografia in internet, perché la pornografia ha un aspetto di salubrità mentale. Mi spiego. Le donnette nude in internet hanno l'effetto di far sentire meno sola la persona. Non puoi pensare che dopo 8 ore di azienda la persona che è sola senza partner va fuori dall'azienda dopo 8 ore di sera e trova il partner, non riesce a trovarlo e si sente sola a casa. A questo serve la pornografia. Pensiamo agli adolescenti, ecco. Quindi essenzialmente come sfogo. Poi si dice, alcuni studi dicono che la pornografia conduce all'impotenza, altri studi dicono che la pornografia e evita l'aggressività sociale nei confronti della donna, meno stupri, eccetera. E si può pensare che sia vero questo fatto, perché se la persona non guarda le donnette in internet, non fa quello che fa, dove la trova la donna? Si incrementa la prostituzione, oppure si incrementa la violenza verso le donne. La persona che non palpa se stesso con le donnette in internet andrà per la strada a palpare vere donne per la strada. Cioè, la pornografia ha una funzione sociale e tu non puoi oscurare i siti e ridurre a milioni di persone che la consumano nella solitudine più assoluta, perché incrementi le perversioni e l'aspetto correlato di violenza e di aggressività. Stesso discorso per la droga. Il giovane che ci casca si fa male, e quindi ecco le associazioni, i CERT, gli strumenti per toglierlo da lì perché fa male, eccetera eccetera. Ma anche gli imprenditori, anche i politici consumano la droga. La droga è uno sfogo, e sappiamo quello che io ho pensato per la droga, e qui non lo voglio dire nel sito perché sono considerazioni più sofisticate che non voglio esporre nel sito, perché alcuni iscritti non li ho esposti nel sito. Quindi essenzialmente il ceto medio è aggressivo, violento, perverso. I ricchi, che abbiamo detto, non sono i ricchi in Italia, sono i ricchi negli Stati Uniti d'America e poi in altri paesi del mondo, Arabia Saudita, Cina, ecco, cioè loro tengono ai valori della tradizione. E allora io penso a Nietzsche. Perché Nietzsche è importante? Perché Nietzsche è colui che ha elaborato il nichilismo a modo suo, aveva una ipoteca genetica nel cervello che per cui il fattore terapeutico, la non risoluzione del fattore terapeutico, assenza di fondamento, assenza di Dio, assenza di verità, ha inciso sul fattore genetico ed è impazzito. Altre persone non si riducono come Nietzsche a dire «Ah, io sto lì a pensare alla verità, non riesco e impazzisco». Passano direttamente all'azione e si difendono in questo modo, incrementano la ricchezza e cercano di prolungare e di stabilizzare questo incremento della ricchezza. Cosa fanno? Vanno a controllare i centri nevralgici del potere e quindi cercano di stabilizzare la propria condizione, perché dicono: dalla mia condizione è correlata la sicurezza del mondo e quindi io devo stare in piedi, stabile dove sono, e quindi io devo avere il controllo dei servizi segreti che devono fare quello che devono fare, il gioco sporco, e quindi io devo creare le zone di guerra, devo creare il terrorismo, eccetera, eccetera. Cos'è il principio di correlazione? Il principio di correlazione è quel principio che ti fa credere, che ti fa capire che le diverse cose che avvengono nel mondo sono correlate. C'è per esempio una correlazione tra la difesa della tradizione, dei valori della tradizione per queste famiglie ricche, la sicurezza globale e l'abbattimento delle torri gemelle. C'è una correlazione che spiega questi concetti, c'è una correlazione che spiega la stabilizzazione della condizione politica in Italia dagli attentati a Bologna, a Brescia, a Milano. Correlazione significa capire che queste cose che avvengono sono correlate tra loro. E, ecco, quindi praticamente questa visione che può apparire nera invece ha un aspetto roseo, perché viene offeso il cittadino che crede nei valori della democrazia. Bravo, c'è il cittadino che sa comportarsi e c'è il cittadino che non sa come comportarsi. E l'ho già definito l'effetto democrazia, l'effetto demono. E tu riesci ad incantare, a ipnotizzare il cittadino, ma sono le persone, i giovani, i black bloc che vanno in piazza, che fanno la marcia, che fanno la rivoluzione, che fanno così, ecco, fino adesso sono migliaia, ma cosa accadrebbe se fossero milioni? Cosa accadrebbe alla scuola pubblica se si passasse dalla condizione del ruolo alla condizione del precariato? Immediatamente ci avresti milioni di persone in piazza, il blocco della scuola e quindi il crollo della società italiana. E quindi sono conquiste quelle stabili, il ruolo. Ma questa condizione è surreale, la condizione della scuola italiana, perché in Italia si ha un impiego pubblico che quando è a tempo indeterminato dice: ho raggiunto questo diritto e nessuno più mi smuove. Pochi chilometri più in là c'è la situazione di Lampedusa, vai oltre confine, ci sono i poveri, il quarto mondo, eccetera. Allora loro dicono, gli impiegati statali italiani, come anche in Francia, no? Abbiamo raggiunto questa condizione, quindi siamo a posto. È una condizione surreale, perché in realtà tutto il mondo è soggetto a stravolgimenti e a condizioni di precarizzazione, eccetera, eccetera. Poi interessante osservare che veramente la globalizzazione ha fatto uscire molte masse di persone dalla povertà e si crea un ceto medio forte anche in Cina, in India, quindi essenzialmente non c'è soltanto precarizzazione, non c'è solo povertà, ma c'è anche progresso effettivo, ma c'è anche tanta sofferenza, c'è quella che dice la CEI, la separazione tra ricchi e poveri, l'incremento dei poveri, la riduzione dei ricchi a poche persone che stanno sempre meglio, e poi anche la violenza negli luoghi di lavoro e le condizioni del lavoro nei paesi di soggetti a delocalizzazione, destinatari della delocalizzazione, lo sfruttamento del lavoro in Cina, dove non solo si lavora in condizioni di schiavitù, ma anche ti chiudono l'azienda, c'è l'incendio e muoiono tutti, no? C'è proprio la schiavitù, eccetera. Quindi sono situazioni contraddittorie, le contraddizioni appunto della società contemporanea. Per concludere, quindi, diciamo che i servizi segreti sono a difesa dei valori della tradizione, ma per pochi eletti, che sono coloro che dicono: noi siamo ricchi, dalla nostra stabilità dipende la stabilità del centro di sicurezza del mondo, una sicurezza che non ha come obiettivo difendere le nazioni da un nemico che non esiste più, non ha come obiettivo difendere le nazioni da un terrorismo che è creato apposta. L'obiettivo è difendersi, i ricchi, dal ceto medio. Ceto medio che sarebbero discorsi questi, non dico, sì, Da massoneria, voglio dire, no? Il ceto medio non è tenero, è violento, e se è violento non è solo violento contro se stesso, ma anche contro i ricchi, perché è violento, si capisce perché è violento. Il mobbing non lo fa il ricco, lo fa il ceto medio, il mobbing, quindi è aggressivo il ceto medio, come Marx non ha capito, e quindi i ricchi si difendono, oltre che ad aggredire, i ricchi si difendono, e poi dicono: la migliore difesa è l'attacco, noi aggrediamo il ceto medio. Allora io avevo favoleggiato l'idea che la crisi dei mutui subprime fosse un'azione spettacolare di massa dei servizi per mandare sul lastrico 800 milioni di famiglie benestanti dell'Occidente, ma ho ritirato questa ipotesi recentemente.